UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Dalla Università Miguel Hernández di Elche, buon anno, perché io non vi ho ancora detto buon anno e buongiorno a tutti. Niente, siamo ritornati qua, siamo di nuovo noi in radio con il nostro programma in versione originale. È la prima puntata del 2021, per cui vi auguro veramente un anno, come dicono qua in Spagna, prospero, prospero. E ovviamente le condizioni Covid limitano anche noi, come tutti, per cui le trasmissioni adesso le dovremo fare qua nello studio, un po' più soletti, e comunque cercheremo di fornirvi delle interessanti e belle trasmissioni lo stesso. Per cui è Stefania Pastore che vi parla qua dalla radio e Pier oggi non ci può essere, appunto, neanche Valeriano. Oggi sono qui sola, ma comunque cercheremo di intrattenervi nel migliore dei modi con delle anche collegamenti telefonici. Infatti fra poco ci collegheremo telefonicamente con i coordinatori di attori di una mostra che in questi giorni si è aperta a Petrer. È una mostra di quadri molto interessante, io l'ho vista proprio ieri, che si chiama Los Colores y Símbolos del Mediterraneo e si trova all'Orno Cultural di Petrer. E volevamo introdurlo nella nostra trasmissione perché, siccome sempre cerchiamo di diffondere la cultura italiana qui, molti degli autori che partecipano a queste esposizioni sono appunto italiani, non tutti ma la maggior parte, per cui niente, parleremo con gli organizzatori e vediamo un po' cosa ci raccontano di questa bellezza che hanno creato a Petrer. Per cui adesso al telefono parleremo con Valeriano. Buongiorno Valeriano, Valeriano Venneri non ha bisogno di presentazioni, già lo conoscete molto bene. E come va Valeriano, tutto a posto?
Buongiorno a tutti voi, sono contento di ritornare alla versione originale della radio che va dritta al cuore. E sì, va tutto bene, insomma, compatibilmente con questo periodo.
Con la situazione un po' per
con
tutti.
La situazione, sì.
Senti, io ho iniziato un po' la trasmissione con una piccola introduzione dell'esposizione che tu e Enzo Troppiccione avete organizzato a Petrer. Io ho solamente detto il titolo, che sarebbe I colori e simboli del Mediterraneo e che si trova a Petrer. Non so, raccontaci qualcosa tu un po' di chi sono gli espositori, com'è stata l'idea, quello che vuoi far sapere al nostro pubblico.
Sì. Sì, per me è un piacere, anche perché in questo periodo di restrizioni, di imbavagliamenti, di norme, cercare di portare l'arte, di fare esposizione, di fare conferenze, ha un significato doppiamente importante.
Certo, certo.
Questa esposizione, I colori e simboli del Mediterraneo, nasce da un'idea mia e dell'artista Enzo Treppiccione di portare degli artisti è un'esposizione itinerante. L'esposizione è già stata a Elda, a Caudette e ora nel Forno Culturale di Petrer. È molto interessante, dove si alternano, ma la maggior parte delle volte sono sempre gli stessi artisti a proporre le loro opere in base a questa tematica. I colori del Mediterraneo, che possono essere innumerevoli, immaginiamo non solo al colore, quando parliamo del Mediterraneo non parliamo solo del mare, quindi del celeste, del blu e di tutte le sfumature che può avere il mare, ma proprio tutta la luce del Mediterraneo, e i simboli sono ancora più innumerevoli. E in questo, a Petrer, come negli altri luoghi, gli artisti hanno fatto una loro proposta, che io considero anche molto interessante. A Petrer, sia il luogo sia gli artisti che stanno esponendo.
Sì, ho visto che gli artisti sono un numero abbastanza importante, vero? L'esposizione comprende abbastanza quadri e io ho avuto il piacere e la fortuna di poterlo vedere un paio di giorni fa e quasi tutti gli artisti ho visto che sono italiani, non tutti ma la maggior parte, vero?
Sì, la maggior parte degli artisti, diciamo che il 90% sono italiani, hanno voluto aderire al progetto nostro, al progetto di Enzo Treppiccione e mio, e insomma ci sono delle proposte di artisti molto riconosciuti, alcuni di, diciamo, tra virgolette, di grandi promesse, però quello che ho potuto notare anch'io proprio hanno colorato le pareti di questo forno culturale.
Sì, che tra ora, l'altro volevo, diciamo, proprio aggiungere questo. Io non avevo mai visto l'orno culturale di Petré, appunto l'ho visto l'altro giorno per la prima volta ed è un posto veramente carino, è molto bello.
Sì, è un posto molto bello, diciamo,
molto
che
bene,
hanno...
è proprio un posto piacevole.
Che hanno riqualificato, l'hanno riqualificato e ci sono degli orari che, insomma, di visita che ora sinceramente non ricordo.
Non ti preoccupare, adesso Enzo ci dirà anche lui questi particolari.
Enzo è sugli orari è più informato, anche perché è più vicino. E io invito, perché realmente io ora come curatore non posso fare dei nomi, perché altrimenti non li ricorderei tutti e non menzionandoli tutti non ne posso menzionare
nessuno. Non ne vuoi dire nessuno, insomma.
Però logicamente ci sono degli artisti che realmente meritano e ci sono state anche delle offerte di acquisto già di alcune opere.
Ecco, perché infatti poi io non sapevo se chiederla a te o a Enzo, ma sì. I quadri esposti hanno la possibilità di essere acquistati?
Sì, certo. Certo,
bene.
Che i quadri esposti possono essere acquistati. In effetti già c'è stata l'offerta per alcuni quadri. Però diciamo che quello che dobbiamo risaltare soprattutto è proprio questa simbologia. Forse abbiamo bisogno proprio di colori e dei simboli del Mediterraneo in questo momento. Non forse, io toglierei il forse. Abbiamo totalmente bisogno di questo in questo momento e di poterci avvicinare. Questa mostra, ripeto, è stata itinerante, però considero, in mia opinione, che il forno culturale è proprio il luogo più adatto a questa esposizione.
Bene, bene, grazie mille Valeriano, grazie mille per il tuo intervento,
ci
hai spiegato bene le cose, adesso faremo ulteriori domande anche ad Enzo Treppiccione e a presto, speriamo di risentirci perlomeno presto.
Spero di stare vicino al vostro cuore e al tuo cuore presto, un bacio a tutti.
Grazie,
alla radio.
Un abbraccio Valeriano,
ciao.
Eccoci qua. Niente, adesso abbiamo parlato con Valeriano Venneri e ci collegheremo adesso con l'altro collaboratore dell'esposizione e artista Enzo Treppiccione, che ci darà ulteriori informazioni sulla mostra. Buongiorno Enzo, adesso siamo in collegamento con Enzo Treppiccione da Elda. Buongiorno Enzo, raccontaci qualcosa sull'esposizione. Abbiamo appena parlato con Valeriano, ci ha già dato alcune informazioni, però ovviamente volevamo avere più particolari, più dettagli da te. Raccontaci come va.
L'esposizione è nata da un'idea di Valeriano Venneri e di Enzo Treppiccione. E i colori e i simboli del Mediterraneo, no? Uh-huh. E ci rappresentano una serie di pittori italiani e spagnoli del territorio,
sì,
territorio
sì,
tra
sì.
Di Elda e Petrel.
Sì.
L'esposizione è stata ospitata come prima sede, prima fase espositiva presso il Museo del Calzato di Elda, di Elda, nel mese di novembre, ottobre-novembre. Sì, abbiamo inaugurato la mostra al Museo del Calzato di Elda, dopo è stata ospitata nel mese di dicembre presso la Casa della Cultura di Caudette, nella sala nella sala dedicata per l'appunto al pittore Cosserre Perequil, un noto pittore alicantino di origine di Caudette. E ora tiene come ultima sede espositiva l'Orno Culturale di Petrelli.
D'accordo, bene, bene. Io, come stavo dicendo, ho avuto la fortuna di vederlo pochi giorni fa ed è un posto molto, molto bello. E se non erro, l'esposizione andrà avanti fino al 31 di dicembre, no? Per cui abbiamo ancora un po' di giorni la possibilità di andare. Tu ci potresti dire bene gli orari e i giorni in cui si può visitare?
Stefani, devo correggere, hai detto 31 di dicembre, 31 di gennaio, 30 gennaio.
Ah, scusate, è vero, avete ragione, stavo pensando ancora, sono rimasta indietro di un anno, ha ragione Enzo, ovviamente fino al 31 gennaio. Sì, sì, scusate. Per cui abbiamo ancora più o meno un paio di settimane, no?
Sì, è aperta dal giovedì alla domenica inclusa e dalle 6:30 alle 8:30.
D'accordo, bene, bene. Bene.
E quindi è una bella esposizione, ci sono 30 artisti per l'appunto di tutto lo stivale, cioè abbraccia un poco tutto l'Italia, dalla Calabria, Campania a Nord Italia. È stato un bel lavoro mettere assieme tutto questo gruppo.
Sì, veramente, senza dubbio.
Veramente senza dubbio. E poi...
Va bene Enzo, grazie. Senti, tu magari vuoi, non so, ringraziare qualcuno del comune di Petrer che vi ha aiutato, che vi ha reso possibile questa esposizione?
Ah beh, sì, voglio ringraziare il tecnico di cultura, Juan Ramon, e il concercato di cultura, Fernando, che si sono, come dire, con un certo entusiasmo hanno accolto questo progetto e l'hanno proposto alla città di Petrelli.
Va bene. Ci tengo allora, ringrazio tanto sia te sia Valeriano Venneri per questa presentazione e niente, vi auguriamo molto successo per questo.
Grazie,
grazie a presto
voi.
Enzo.
Buona giornata. Ciao,
ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Adesso, per introdurre la seconda parte del nostro programma, vi faremo ascoltare una canzone divertente, famosa in Italia, abbastanza vecchiotta. È una canzone del 1977. Si chiama Ma che bontà ed è la grande Mina che la canta. A presto!
Mai. Cosa c'è nella padella? Che profumino! Fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Vitello delle Ande? No! Bovino della Gallura? No! Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Ma perché, come mai, ma perché? In cantina non ci vengo mai. Bello questo vino. Vino di una volta. Fai assaggiare un goccettino. Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cosa questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Parolo delle Langhe? No. Aleatico dell'Elba? No.
ma che cosa sarà mai questa rubina qua? Dammi un cucchiaino, fai assaggiare un pochettino, ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua, cioccolato svizzero, no, cacao della Bolivia, no, ma che cosa sarà mai questa robina qua, cacca.
Ok, finisce un po' così questa canzone, è una canzone un po' strana, però veramente ha avuto molto successo in Italia. Allora, perché abbiamo ascoltato questa canzone? Perché oggi volevamo parlare di cucina, però con delle particolarità di questo. Perché la cucina non è sempre stata una questione di volontà, di scelte personali, di gusti, molto di tendenza, anzi quasi mai. Adesso abbiamo la possibilità nel trovare la cucina di avere un po' di tutto, no? Quello che è bio, quello che è senza glutine, senza lattosio, salutista, tradizionale, light, adesso va anche di moda la molecolare. Però una volta appunto non era così, adesso è tutto molto immediato, accessibile, ci sono tante ricette, tanti ingredienti, con un clic puoi scaricare tante cose, vedere come puoi mettere insieme delle ottime ricette, o addirittura si può scegliere di non cucinare, un takeaway e basta. Ovviamente stiamo parlando di qua, del nostro mondo, ovviamente non in tutti i posti è così, però diciamo che noi qua siamo ormai abituati a questi, no? Per cui è un po' difficile oggi immaginare la cucina come un obbligo, l'approvvigionamento familiare a cui necessariamente siamo soggettarsi, è tutto un po' diverso. Per cui tutto questo per introdurre un personaggio che magari non è molto conosciuto, ma che va sicuramente apprezzato. Inizio a dire qualcosa con le sue parole. Lei si rivolgeva così, lei, stiamo parlando ovviamente di una donna. Quel grave problema che noi donne, perché ovviamente ricadeva sulle donne, è riservato e al quale ogni giorno dobbiamo trovare una soluzione se non vogliamo vedere musi, vedere le persone della nostra famiglia brontolare. Quel grave il problema quando bisogna limitare le spese, far tornare i conti, per cui desinaretti a base di castagne, patate, pane secco, interiora o addirittura ossa, perché era necessario sfamare famiglie che allora avevano più o meno 6 commensali in media, per cui riempire gli stomaci e anche garantire un adeguato apporto nutrizionale ai ragazzi che crescono ogni giorno e nello stesso tempo appunto tenere d'occhio il borsellino, come diceva lei, per cui come risparmiare, come recuperare, insomma come non buttare via assolutamente nulla. La nostra cara Amalia, che adesso vi introdurrò, scriveva con un piglio leggero, scanzonato, offriva ricette semplici e vere a giovani mogli senza esperienze, ma con mariti che pretendevano molto e aiutavano poco. E anche per rafforzare in qualche modo il senso e il valore della loro fatica, che ogni giorno, in tempi appunto spesso di razionamento e di povertà, dovevano mettere in tavola un pasto. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di Amalia Moretti Foggia della Rovere. Della Rovere è il cognome da sposata. Allora, Amalia era nata nel 1872, per cui andiamo proprio indietro negli anni, a Mantova, ed è morta nel 1947 a Milano. Perché è importante questa donna? È una delle prime donne a laurearsi in medicina in Italia, probabilmente è stata la terza donna a conseguire la laurea in medicina. Prima si laureò in scienze naturali a Padova e poi, pochi anni dopo, a Bologna, conseguì appunto la laurea in medicina e si specializzò anche in pediatria l'anno successivo. E dopodiché si trasferì a Milano e a Milano frequentava gli ambienti impegnati nel sociale. Infatti lei per 40 anni lavorò in un ambulatorio a Milano a Porta Venezia. E per cui stiamo vedendo già di una donna molto, molto brillante, molto speciale, visto l'epoca in cui è nata e cresciuta. Poi, grazie a Eugenio Balzan, è passata alla scrittura, cioè alla scrittura, al giornalismo, diciamo, me l'ho detto così, al giornalismo. Infatti, nel 1926 iniziò la sua carriera di giornalista e di divulgatrice sulla Domenica del Corriere, pubblicando una rubrica che si chiama così La parola del medico su salute e igiene, però sotto lo pseudonimo di dottor Amal. I suoi contributi, volti a migliorare la vita delle persone svantaggiate, includevano anche ricette pubblicate nella rubrica Tra i fornelli con il nome di Petronilla, per cui aveva due rubriche diverse, sempre sotto due pseudonimi, il dottor Amal e Petronilla. Tra l'altro, le ricette che scriveva sul giornale sono state poi raccolte, successivamente pubblicate, sono diventate dei propri bestseller. Per cui, parlando della nostra Amalia, lei era consapevole che una donna emancipata e progressista in quegli anni non sarebbe riuscita a raggiungere un pubblico di lettori molto vasto. Per cui pubblicava tutto sotto un pseudonimo, si faceva spacciare per un dottore, appunto, il dottor Amal. Così riuscì a entrare nei salotti, nelle cucine di milioni di case, come medico, come pediatra e poi anche come cuoca, scrivendo in un modo semplice e colloquiale per rendere accessibile le conoscenze serie e complesse che voleva far arrivare appunto a un grosso pubblico. Dava molti consigli, allora magari sembra strano, ma erano anche necessari consigli sulla igiene, su cose che magari per noi sembrano scontate ma che allora non lo erano. Per cui i consigli del dottor Amal nella rubrica La parola del medico e la voce rassicurante e amichevole di Petronella nella rubrica Tra i fornelli tengono compagnia ai lettori per più o meno un ventennio, attraversando il periodo buio della Seconda Guerra Mondiale, dei razionamenti, delle tessere annonarie. Sono gli anni, ed è questo anche interessante che ne volevo parlare proprio questo, del senza, per cui Petronella suggerisce nuove tecniche e accorgimenti che consentono di mettere in tavola gli stessi piatti di prima, diciamo, ma senza gli stessi ingredienti ormai introvabili. Per cui è il trionfo di una cucina del travestimento, definiamola così, della penuria, sempre però in stile positivo, che non nega le difficoltà della realtà, ma cerca di valorizzare il poco che c'è, continuando fino alla fine nella sua costante azione di sostegno alle famiglie. Per quello che, insomma, adesso se ne sta parlando molto di più di questa donna, cosa che magari nei tempi passati non è stato così. Ed è un proprio la particolarità delle sue ricette, no? Che ovviamente prima, anche se insomma di penurio ce ne sia sempre stata, ma prima dell'inizio della Seconda Guerra, magari soprattutto in determinati ambienti, era facile poter ottenere determinati ingredienti. Ma poi arriva la Seconda Guerra Mondiale, per cui la penuria diventa tale che è veramente difficile poter preparare i desinaretti, come li chiamava lei. Per cui, a parte delle ricette che dava negli anni precedenti, durante la guerra ormai non passa neanche, non sono proprio ricette, sono, diciamo, suggerimenti. Infatti si chiama così uno dei suoi libri, 200 suggerimenti per questi tempi. Per cui qui Petronella si cementa con la cucina nel tempo di guerra, i cui principali ingredienti sono quelli concessi dalla carta annonaria, anche perché i generi non tesserati hanno ormai dei costi proibitivi. Per cui in una simile situazione diventa imperativo cucinare senza toccare i grassi e soprattutto senza usare il gas, cosa che spesso manca. il riuso l'unica soluzione possibile di Petronella a un consiglio o un'opzione di riciclo. Per cui se questo libro di ricette ha proprio degli appartati che dice cucinare senza pasta, cucinare senza riso, cucinare con pochissimo zucchero, cucinare con pochissimo olio, cioè tutti quelli che sono i suggerimenti per cercare appunto di avere un desinaretto con i pochi ingredienti che si trovavano. Abbiamo, non so, spero proprio di aver tempo per potervi dare, di solito non le do, ma insomma per potervi dare due ricette molto facili, ma che lei consigliava nei momenti appunto di penuria, ma comunque per riuscire ad avere cose che potessero sfamare la propria famiglia. Ma queste che vi do sono già due cose già un po' più, tra virgolette, diciamo, di lusso. Prima vi parlavo della carta annonaria, no? Perché appunto nel corso della Seconda Guerra Mondiale, poi va anche oltre perché penso che arrivi fino addirittura il 49, c'era questa carta annonaria. In realtà poi era stata ribattezzata dal popolo come tessera della fame, evidentemente doveva dare proprio poco. Ed era un documento nominativo, personale, bimestrale, che permetteva in date prestabilite, in date precise, di ricorrere di poter andare a un fornitore, che ovviamente deve essere un fornitore autorizzato, per avere determinati prodotti, pochi, proprio prodotti di solito di prima necessità. E serviva appunto per gestire e controllare il razionamento che si aveva in questo momento. E c'era di diversi colori questa carta annonaria: c'era verde per i bambini fino agli 8 anni, azzurra per i ragazzi che andavano dai 9 ai 18, e poi era grigia anche quella per gli adulti. Per cui insomma questi consigli che dà durante la guerra sono stati molto utili a molte famiglie. Allora, vi volevo dare due piccole ricette consigliate appunto da Amalia Moretti Foggia. Una si chiama crema di mascarpone, che tra l'altro io questa la so fare ed è una delizia. Non sapevo che allora era abbastanza di facile accesso al mascarpone, adesso lo troviamo noi nei supermercati, ma allora in determinati negozi così si poteva comprare e te lo vendevano in quadratini a pochi etti, di solito erano al massimo pacchettini da 3 etti, da 300 grammi, che venivano avvolti. Per cui la ricetta della crema del mascarpone è questa. Allora, bisogna sbattere con un cucchiaio di legno, sempre sottolinea che il cucchiaio deve essere di legno, 3 torli d'uovo con 3 cucchiai di zucchero. A parte bisogna montare a neve i 3 albumi, va bene? Quando si ha l'albume che è diventato bello soffice, no? Bello duro, soffice a neve, bisogna aggiungerlo al composto dei tuorli e zucchero. Poi lì si aggiungono i 3 etti di mascarpone e, suggerimento che dava lei, 3 cucchiai di rum, ovviamente quello bisognava averlo, o addirittura se piacciono anche 4 cucchiai di rum. E poi bisogna metterlo al fuori, al freddo, infatti non dice di metterlo nel frigorifero, dice proprio di metterlo fuori dal davanzale questo. E era una di quelle ricette che diceva appunto quando si voleva far bere la figura, quando si voleva preparare un dolce, però non si aveva gas perché appunto non aveva necessità del gas. Allora, questa è la crema del mascarpone. Poi c'è anche l'altra ricetta, quella del risotto alla milanese. Ve lo do un po' velocemente. Allora, per fare un buon risotto alla milanese, però stile razionamento, diciamo, per 6 persone. 8 otti di riso, per cui tenere pronto sui fornelli mezza pignatta, come diceva lei, di brodo in bollore. Nel fornello accanto, in una casseruola, mettere mezzo etto di burro, mezzo etto di midollo, questa è la specialità, il midollo di bue, finemente tagliuzzato. E poi anche mezza cipolla. Far rosolare tutto questo. Quando la cipolla sarà quasi annerita, bisogna buttare dentro a tutto questo grasso gli 800 g di riso. Da lì aggiungere poco alla volta il brodo. Mi sono distratta un attimino. Dopodiché bisogna, a mezza cottura, si mette un bicchierino di vino bianco e dopo, alla fine, quando vediamo che il risotto è già pronto, si aggiungeranno un pochino di burro e del formaggio grattugiato. Va bene ragazzi, è stata un po' una puntata un po' strana, la prima del 2021, e spero di risentirvi presto e di farvi compagnia il prossimo mese. Arrivederci.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.